Anche oggi pomeriggio, mercoledì 31 marzo, e come al solito, grazie, oggi abbiamo qua Gringo, grande tecnico del suono. Siamo diversamente dal solito in diretta dal castello, e come al solito la tecnologia non è dalla nostra parte, ma ormai lo sapete che quando c'è la dama in regia è sempre tutto un casino. Però volevo raccontarvi che sono qua con Gringo e il Ruvido per una puntatona densissima di argomentazioni e collegamenti e varie, che probabilmente potrebbe essere una puntata che darà il via a degli appuntamenti mensili, ma adesso magari il Ruvido ci racconterà di più.
Allora, ben, come si dice, benvenuti all'ascolto, un saluto a tutti e tutte. Io oggi in realtà, sia io e il Grigio, il Rosso, abitualmente una volta al mese facciamo delle letture di testi letterari, poetici, diciamo quasi come una specie di teatro via radio. Però oggi, visto che c'è stato un po' di problemi, ci siamo scambiati i posti e via dicendo, e quindi oggi mi è venuto in mente, questa come iniziativa mia personale, mi è venuto in mente di fare una lettura che non è un testo letterario, non è niente di poetico, ma mi piacerebbe, attraverso questa lettura che vi farò, di iniziare a introdurre un argomento che potrebbe anche diventare un, come diceva la dama, un appuntamento mensile in cui si raccolgono e si testimonianze, narrazioni, ipotesi, pensieri, suggestioni riguardo a un argomento che purtroppo è superinflazionato dai media, ma è pochissimo discusso e pochissimo elaborato all'interno dei nostri circuiti, dei collettivi, delle realtà, diciamo, cosiddette antagoniste. Io vorrei parlare di quello che sta succedendo da un anno a questa parte, quindi del Covid e di quello che ha comportato in tutto il mondo e nella nostra realtà. Quindi, siccome è un argomento abbastanza complesso, ovviamente, e di non facile, non è facile parlarne. Non è facile parlarne perché, al di fuori della narrazione, diciamo, mainstream, della narrazione normale, c'è una forte difficoltà all'interno anche dei nostri collettivi di affrontare tranquillamente la diversità delle opinioni, la diversità delle sensazioni, perché c'è proprio come se ci fosse un blocco, diciamo, a parlare tranquillamente di certe cose, a esprimere quello il dissenso, a esprimere anche una lettura diversa, una lettura non... si parla di salute, si parla di sulla salute non si scherza, c'è tutta una serie di problematiche in qualche maniera anche all'interno dei collettivi, dei nostri gruppi nei quali si opera, si lavora e si sta facendo attività politica, si trova difficile affrontare le diverse sensibilità. Io, ecco, vorrei cominciare con una lettura che è abbastanza fuori da quello che si legge normalmente, da quello che si percepisce da tutto l'ambiente, diciamo, dell'informazione globale di cui siamo strabombardati, Vi vorrei leggere questa cosa, è un po' lunga, mettetevi comodi. È un editoriale del Nunatak, che è questa rivista cartacea, loro si definiscono rivista di storie, culture e lotte della montagna. È una rivista autogestita dove c'è un gruppo, un collettivo che lavora e raccoglie opinioni, informazioni relative alle lotte della montagna, ma non solo, e le scrive sul cartaceo. Esce circa una volta a stagione, e quindi circa quattro volte all'anno. Questo editoriale è un editoriale della primavera del 2020, quindi è stato scritto proprio nel momento in cui tutti quanti vivevamo questa nuova esperienza del lockdown, questa nuova esperienza che si percepiva proprio la situazione complicata che si sarebbe stata poi sviluppata nel giro dei mesi successivi. Questo editoriale fa una lettura e io ve la propongo leggendola. Il titolo è Il problema è la soluzione.
Intanto che si prepara il nostro ruvido, ricordiamo che ci potete scrivere su radiocontado@insiberia.net, soprattutto se ascoltando questa lettura vi vengono in mente domande, anche perché dopo probabilmente riusciremo a commentarla un pochino con Giobbe, che è uno dei redattori di questa rivista. Ci potete ascoltare tutti i mercoledì nelle frequenze M13.59 o sul sito di radiowombat.net, oppure quando volete sempre sul sito di radiowombat.net nei podcast. E rilascio la parola al ruvido.
Mentre la vita reale per chi sta rinchiuso in casa sembra rallentare come per chi è detenuto, la vita virtuale accelera, macinando ogni minuto un nuovo imperdibile bollettino di guerra. Noi invece continuiamo a uscire ogni stagione su carta, come sempre, una scelta che rivendichiamo senza sindromi di inadeguatezza. Crediamo, tanto per iniziare, che tempo e spazio per ragionare non siano mai un lusso e che le libertà d'azione e di parola non siano barattabili con nulla, neanche con fantomatiche salvezze, a meno di non voler rinunciare a vivere per paura di morire. Non è facile provare a ragionare con lucidità di ciò che sta accadendo in seguito alla diffusione del coronavirus. Bombardati come siamo da un morboso bollettino di aggiornamenti, numeri, opinioni, dati, in cui l'ora e qui diventa assoluto, incomparabile, astorico, come in guerra. Non c'è spazio per il dubbio. È un'isteria collettiva, nazionalista e cameratesca, che si pensava relegata ad altri tempi, si è impossessata di folle solitarie, pronte a diventare carne da macello. L'antidoto a questa superstizione di massa è una questione di igiene mentale. Si può trovare soltanto staccando la spina dalla bulimia di informazioni e di opinioni just in time. Il problema non è, perlomeno in questa sede, disquisire sulla pericolosità e gravità di questo virus, così come della efficacia o meno di ogni nuovo divieto o provvedimento statale. Il problema è innanzitutto riconoscere che siamo in balia di un gigantesco apparato di millantatori, pseudo sacerdoti, che non sanno un bel niente. Le teorie microbiche, infatti, seppur universalmente riconosciute, non tornano. Perché, ad esempio, alcuni individui si ammalano e altri no? Perché alcuni guariscono e altri no? Perché le epidemie si diffondono in alcune zone più che in altre? Perché regrediscono spontaneamente? Difficile rispondere se i malati sono concepiti come un passivo terreno di conquista per agenti stranieri contro i quali lo Stato ha l'improbabile compito di proteggerci con divieti, soldati e frontiere, leggi, vaccini, farmaci e via via. Alla base dei differenti comportamenti dei soggetti viventi c'è un insieme complesso e inafferrabile di fattori in cui sfuma la distinzione tra il soggetto e l'ambiente circostante. Alimentazione, sovraffollamento, povertà, inquinamento, radiazioni, intossicazioni, stress, gioia, traumi, fenomeni pregressi, perturbazioni psico-emozionali. Si tratta di un sistema mondo che è un qualcosa di molto più potente della somma dei suoi singoli elementi. un universo misterioso e inevitabilmente rimosso dalla scienza medica attuale, non soltanto perché esula dai suoi paradigmi interpretativi e dalle sue pratiche, ovvero applicare protocolli in serie su batterie di pazienti inermi, ma è anche perché sollevare quel velo potrebbe inevitabilmente mettere in causa l'intero sistema tecnico-industriale che è alla base dell'avvelenamento ecologico-sociale in cui siamo e con esso la sua ragione di esistere. Saremo dei sempliciotti e saremo senz'altro tacciati di invadere i campi di sapere che non ci competono, ma una domanda ci sorge spontanea. Non si è forse perso di vista il tutto? A forza di andare sempre più a fondo nel particolare? Davvero pensiamo che ci salveranno schiere di ricercatori curvi a osservare particelle sempre più piccole e microscopiche sui loro vetrini, quando alle loro spalle continuano a giganteggiare distese di monoculture industriali, allevamenti intensivi, miniere a cielo aperto, raffinerie, centrali, discariche di rifiuti tossici? Applicando meccanicamente i protocolli di questo tempo in questa società, non ci sia troppa ripetizione. Allora, applicando meccanicamente i protocolli di questo tempo in questa società, costoro non solo non ci salveranno dal virus, ma continueranno a rinfocolare il modo di vivere che ne è all'origine. Da questo punto di vista, la scienza medica attuale si può tranquillamente definire come una gigantesca superstizione e oggi, nell'attuale emergenza globale, come una gigantesca superstizione che non funziona. Perciò i governi di tutto il mondo hanno affidato a task force composte da manager, tecnici e militari il compito di farla funzionare per forza grazie all'applicazione delle loro migliori conoscenze. In una civiltà che avesse ancora un minimo di capacità critica e precauzioni di buon senso, tutti questi impostori starebbero penzolando nelle piazze come nemici della salute pubblica. La vera emergenza è che dobbiamo riappropriarci del potere di decidere delle nostre vite e non meno importanti delle nostre morti. Anche e soprattutto in momenti come questo, e non per un'idea astratta di libertà individuale, ma per una questione di salute e sopravvivenza, individuale e collettiva. Il vero nemico, il morbo più insidioso, è la dipendenza da un sistema statale, economico, produttivo, sanitario, burocratico, che lungi da salvarci non fa che indebolirci come singoli e come società, predisponendoci ai prossimi inevitabili disastri e pandemie. Una società come quella in cui viviamo, perennemente terrorizzata dal crollo e dalla morte, rivela oggi di non avere neanche idealmente alcuna alternativa praticabile di fronte al pensiero unico e alla sua organizzazione sociale. Non c'è da stupirsi, quindi, che quasi solo al di fuori della ricca civiltà bianca occidentale che siano emerse posizioni non soggiacenti all'infantilizzazione e al ricatto della paura. Là dove esistono pensieri e pratiche non assimilate o in conflitto aperto con l'ideologia del progresso e del capitale. Qui a questo punto i redattori mettono un piccolo pezzetto che proviene da Sombrero Rocco del Chiapas, che dice: non basta lavarsi le mani e indossare una mascherina, dobbiamo edificare altri mondi possibili e costruire nuove arche, seminare il nostro cibo, organizzarci, recuperare la medicina naturale, fare affidamento su scienze autonome, creare più scuole, accademie e università gratuite, trovare crepe nella crisi e ripensare il mondo di vivere collettivo. È compito dei ribelli. Io non resto a casa. Il nostro compito come insorti è organizzarci con quelli dal basso, con quelli delle terre alte e della giungla, per costruire altri mondi in cui il virus del capitalismo patriarcale e tutti i suoi mali, ovvero le pandemie, l'estrattivismo, il machismo, il colonialismo, la discriminazione, la violenza, l'ecocidio, l'etnocidio, l'imperialismo e la partitocrazia non possono entrare. La novità di questi giorni non sta nel fatto che si usi lo stato d'eccezione. Questo è da tempo diventato la norma. Basti pensare alla gestione dei terremoti in centro Italia. Semplicemente i nostri governanti non hanno più altri argomenti. Il fatto per certi versi inedito e ricco di potenzialità, è che questa società è costretta a mettere in campo interventi che mettono in crisi il suo stesso funzionamento. Una società globale fondata su flussi continui di persone e di merci e che non può far altro che bloccare tutto e chiudere tutti a casa, semplicemente non può durare, è destinata a crollare in fretta. Gli scenari che si aprono possono essere appassionanti. Non abbiamo sempre detto e urlato che dobbiamo farla finita con il mondo della merce e dell'autorità? Perché questo sistema malato, iniquo e insensato ci sta portando dritti nel baratro? Allora, forse questo è il tempo di finirla con le lamentele sullo stato di polizia, sulla spietatezza dei padroni, sulla mala sanità. Forse è giunta l'ora di organizzarsi per costruire altro. Non sarà immediato e non sarà indolore, ma quale altra possibilità abbiamo? Della fiducia nel progresso, del resto, possiamo ormai parlare al passato. Anni fa un compagno bretone scriveva: di tutti gli idoli che l'uomo ha conosciuto, sarà quello del progresso moderno, della tecnica, che cadrà dagli altari con più tremendo fragore. Oggi il fragore di quel tonfo ce l'abbiamo alle spalle. Possiamo avvertirne l'eco nel silenzio delle metropoli deserte. Un silenzio per ora indecifrabile, perché finora l'Occidente ha retto sull'assunto, non detto ma palese, che il livello di vita e di consumi del cittadino medio occidentale è di gran lunga preferibile a quello di tutte le periferie del mondo, in cui vengono rapinate le risorse che lo garantiscono, e dove si muore ogni giorno a decine di migliaia, e certo non per l'età media di 80 anni, ma di dissenteria, di malnutrizione, di malaria, di parto, di tubercolosi, senza che sia stata dichiarata nessuna emergenza. Guerre, fame, carestie, inquinamento, pandemie sono i costi esternalizzati del benessere dei più ricchi e delle loro libertà, che soltanto le guerre e gli eserciti sulle frontiere possono garantire. Ora che le frontiere si sfaldano, che le pandemie arrivano da noi in business class, che gli eserciti sono sotto casa nostra e sono lì per noi, che la virulenza dell'iniquità dilaga anche nelle nostre metropoli e fin dentro le nostre gole, siamo ancora sicuri che ne valga la pena? Questa è la domanda. Perché finora la baracca ha retto? Perché in Occidente la risposta è stata sì. Ma ora? Ora i soldati sono nelle nostre strade e presidiano i supermercati. Fuori dai templi del consumo si formano code rassegnate alla propria frustrata dipendenza. Quella che molti scambiavano per libertà, cioè la possibilità di acquistare qualsiasi cosa a qualsiasi ora, si rivela ora come ciò che quello che è, ovvero una paurosa dipendenza. Basterebbe che, per un motivo qualsiasi, si interrompessero i flussi di petrolio e le città rimarrebbero senza cibo. Cosa faremo allora? Come potremo combattere un sistema da cui siamo al tempo stesso nutriti e avvelenati? Ciò che è divenuto chiaro in tutta la sua tragicità è che siamo sostanzialmente dei polli in batteria, nutriti da flussi di merci ed energia che non controlliamo, e che quelli che frettolosamente avevamo liquidato come non luoghi non sono solo i veri templi di questa civiltà impaurita, sono anche i suoi capisaldi strategici da proteggere militarmente. Senza di essi, senza gli allevamenti intensivi, le monoculture, le biotecnologie, la produzione industriale di massa, vera causa della pandemia in corso, non solo la società concentrazionaria e metropolitana non potrebbe esistere, non potrebbe esistere la quotidianità a cui ci hanno abituato, ci piaccia o no. Nessuna verniciata di green potrà nascondere il bivio in cui siamo. Bisogna cambiare rotta. Del resto, le cause dell'epidemia, al di là dei dibattiti tra esperti, sono abbastanza evidenti. La violenza fatta sulla natura sta tornando al mittente. Ed è difficile stavolta dare la colpa agli immigrati coi barconi, a quelli che vogliono tornare ai tempi delle caverne. Bisogna affrontare alla radice i miti su cui si fonda la civiltà attuale. La sua idea di scienza e di progresso, il gigantismo e l'urbanizzazione, l'accumulazione e l'estrazione, i rapporti fra viventi che ne sconseguono, ma per farlo è necessario avere una base materiale da cui partire, altrimenti non ci resterà che mugugnare e poi rimetterci in coda per la quotidiana razione di veleni e di bugie. Per una volta il significato della vita che vogliamo e soprattutto di quella che non vogliamo, il senso delle nostre scelte e delle nostre lotte è diventato intuitivo, diretto, chiaro. Approfittiamone. Abbiamo sempre parlato della montagna come spazio di relativa libertà. Spesso abbiamo messo l'accento sul termine relativa per sottolineare quanto le montagne non siano immuni dall'influenza della metropoli e dalla loro colonizzazione. Oggi, di fronte al delirio che si vive nelle città, non possiamo non mettere l'accento sul termine libertà. Pur con tutte le cautele, non possiamo non cogliere quanto sia in atto una vera e propria frattura territoriale. Luoghi con conformazioni geografiche e forme di vita differenti stanno affrontando il lockdown in modi differenti. La situazione vissuta nelle aree urbanizzate di tutto il mondo non è la stessa di territori con geografie e tipologie di insediamento umano più decentrate, tipo borgate di montagne di poche decine e centinaia di abitanti. Qui una vita e un'economia di villaggio, dove ancora esistono, rispondendo innanzitutto ai ritmi della terra e delle stagioni, ai bisogni propri più che al commercio, hanno permesso agli abitanti, volendo, di vivere questo allarme con maggior serenità, seguendo pratiche di buonsenso senza rinchiudersi in casa per rispettare divieti assurdi. Quello che è risuonato da più parti, da contatti con amici e compagni, lettori o vicini di casa, è che generalmente nei luoghi in cui già esistevano progetti collettivi, relazioni, esperienze basate su rapporti di reciprocità, insomma dove non si è partiti da zero, le collettività di amici, compagni e vicini si sono mantenute o addirittura rafforzate grazie al maggior tempo a disposizione e al fatto di doversi occupare, volenti o nolenti, di tante attività quotidiane, prima soddisfatte tramite il denaro e gli esercizi commerciali. Se la geografia dei luoghi ha sicuramente un peso, dunque, ancora di più ne ha nell'esistenza di forme seppure embrionali di organizzazione e di autonomia, di esperimenti e rapporti tesi a costruire già da ora il mondo che vorremmo vedere sorgere domani. E ciò vale ovviamente tanto per le borgate montane che per le aree rurali e i quartieri della città. In generale possiamo dire che in montagna i progetti e le attività non si sono affatto fermate, anzi ci risulta che non siano pochi quelli che hanno vissuto questo periodo come una vera e propria boccata di ossigeno. Quello che si è fermato ovviamente sono le attività salariate ed eterodirette in città, nelle fabbriche, nella bassa, nel turismo, cioè tutte quelle attività che hanno espropriato la montagna e i suoi abitanti della loro autonomia e con essa della loro identità. È un'indicazione preziosa. Accanto alle opportunità non mancano e non mancherebbero i problemi che già possiamo intravedere. Il fatto di essere luoghi più vivibili e salubri farà diventare la montagna più attrattiva, rifugio per quei cittadini che se lo potranno permettere e quartieri dormitorio per stuoli di telelavoratori. Tornerà a essere meta turistica privilegiata rispetto ad altre più esotiche, con conseguente rincaro degli affitti. Aumenteranno le persone che vi ritorneranno ogni sera dalla città, magari con il veicolo proprio per evitare il contatto con altri e perché molti trasporti pubblici non saranno ripristinati. Quando verrà accelerato l'impianto delle più moderne tecnologie come il 5G per aumentare la capacità di trasmissione dei dati informatici? Cambieranno le condizioni di lavoro per gli stagionali? Una cosa la possiamo già dire. La chiusura anticipata delle infrastrutture turistiche si è tramutata in licenziamenti, spesso concordati e volontari, quindi senza diritti e risarcimenti o cassa integrazione, rivelando la debolezza dei dipendenti di fronte ai proprietari, come riportavamo nel numero scorso. Sono tendenze probabili, ma nulla è scritto. Si tratta, come sempre, di un conflitto in cui a decidere saranno i rapporti di forza che sapremo mettere in campo. Da un lato, non possiamo non affrontare i problemi quotidiani, soprattutto economici, che tutto ciò comporta per molti di noi e dei nostri vicini. Dall'altro, ciò non ci deve impedire di afferrare il senso più generale della frattura in corso. La malattia e la perdita di autonomia a vantaggio di una società pestifera e concentrazionaria. E il rimedio c'è, e come? Incominciare a liberarsene. Ora. Del resto, quali altre prospettive abbiamo? Se possiamo comprendere i motivi strumentali o di necessità di fronte all'emergenza che hanno portato alle persone a promuovere forme di solidarietà per consegnare ai vicini le merci dei supermercati, crediamo che una riflessione autocritica sia quanto mai necessaria. Dopo anni di slogan come blocchiamo tutto, fermiamo i flussi di merci, oggi che questo accade, e non certo grazie a noi, diventa evidente la schizofrenia di dire una cosa e trovarsi a fare il suo contrario. Tutto questo deve dirci qualcosa. Non ci parla forse del ritardo con cui arriviamo ogni volta ai presunti appuntamenti della storia? Non ci sbatte forse in faccia la necessità di decidersi a riempire questa in preparazione invece di sfinirsi a rincorrere emergenze che ci lasciano ogni volta sempre più impreparati per la prossima? Ciò non significa, sia chiaro, appartarsi in qualche margine o periferia a riempire granai in attesa del fantomatico momento buono. Al contrario, significa farla finita con l'attesa, colmare lo scarto che ci fa vivere sempre in attesa di qualcosa di là da avvenire. Il futuro non c'è mai stato e non ci sarà. È solo una maledetta trappola che ci espropria del nostro presente, del nostro passato. La liberazione futura sarà sempre, per definizione, di là da avvenire, e il presente è un eterno cimitero di speranze disattese. La libertà è il cammino, dice una canzone occitana. La meta è il viaggio, dice l'antico detto taoista. La rivoluzione è oggi, e non soltanto perché comincia ora, nella quotidianità, come processo che colma le nostre lacerazioni, ma anche perché la catastrofe che già è stata e il diluvio è in corso. La rivoluzione non sarà la presa del palazzo d'inverno. La rivoluzione è il processo storico che sta sgretolando una civiltà e genera qualcos'altro. Quello che stiamo vivendo, quello che facciamo, sta a noi provare a far sì che prenda una direzione piuttosto che un'altra. L'emergenza attuale ce lo sta dicendo, chiaro e tondo: costruire autonomia, relazioni di equità e reciprocità, capacità materiali. Non è solo indispensabile in vista dei conflitti a venire, ma è nello stesso tempo l'unico modo per sopravvivere al presente. La catastrofe è ogni giorno, e ogni giorno sono le opportunità, le crepe, le occasioni. Potremo cogliere solo se avremo la forza, la presenza, l'organizzazione, la rete di relazioni, di energia, di strumenti e di conoscenze necessarie. Le occasioni sono tali solo se c'è qualcuno che le coglie, se no non sono neanche occasioni, sono perse, non sono niente. Dobbiamo trasformare le nostre ferite in feritoie prima che sia troppo tardi.
Non mi svegliate, ve ne prego, ma lasciate che io dorma questo sonno, sia tranquillo da bambino, sia che puzzi del russare da ubriaco. lasciate che io dorma questo sonno, c'è ancora tempo per il giorno quando gli occhi si imbevono di pianto, i miei occhi di pianto.
E ritorniamo su Radio Contado e abbiamo il piacere di avere con noi Giobbe, uno dei redattori di Noon Attack, per insomma condividere con lui e confrontarci l'editoriale che il Rubido ci ha appena letto.
Eccomi, ciao Giobbe. Sì, ciao Giobbe, guarda, io insomma spero di aver letto chiaramente tutto questo bello articolato editoriale che avete scritto l'anno scorso, perché l'avete scritto appunto nel momento in cui c'era più forte il lockdown, dove c'erano le immagini delle città deserte, dove c'era, per dirla come cioè il friccico dell'apocalisse, no? Invece ecco, adesso la cosa è molto più rarefatta, si sono inventati tutto questo giochino delle zone rosse, arancioni e via dicendo, gialle, però comunque le limitazioni rimangono tutte sempre invariate e il nodo, quello che perlomeno per me è il nodo più importante del vostro documento, cioè quello di prendere l'occasione per cercare di costruirsela questa autonomia, partendo dalla terra, dalla montagna, dalla campagna, dagli orti urbani, da dove ci pare, però dalla terra sicuramente. Ecco, questo secondo me è un po' il nodo, il fondamento, diciamo, del vostro documento. Te cosa ne dici?
Intanto grazie, siamo contenti che a distanza di un anno sia ancora considerato, insomma, delle riflessioni siano considerate delle riflessioni valide. Ovviamente quando noi abbiamo scritto questa cosa, che è stato un patto abbastanza lungo, collettivo, quindi addirittura ha avuto vari rimaneggiamenti, eravamo proprio all'inizio di questa faccenda, abbiamo iniziato a scrivere a dicembre dell'anno scorso, due anni fa ormai, e quindi insomma chi lo sapeva, se ci avessimo azzeccato o se le nostre impressioni poi non sarebbero state, come dire, convalidate. E effettivamente crediamo anche noi che ci sia, insomma, che sia ancora possibile rimarcare le stesse cose a distanza di tempo, quindi soprattutto di un'evoluzione dei fatti, per cui sì, siamo contenti che ci chiamate, siamo contenti di averci visto giusto, e ovviamente non siamo i soli, ed è quello che diciamo è sempre e comunque una parte del tutto. Su quello che mi chiedi, sì, noi abbiamo due punti di vista. Uno, che sicuramente questa è una ennesima occasione che ci mostra come sia necessario ripartire dalla terra, ripartire dall'autonomia, ripartire in una forma di organizzazione sociale che sia diversa da quella in cui viviamo e che vediamo ora in che modo sta gestendo o deve gestire questa crisi, no? Crisi, appunto, se vogliamo banalmente, crisi intesa anche come opportunità, no? Come momento cardine in cui si può cambiare, si potrebbe andare in una direzione piuttosto che in un'altra. E la nostra riflessione al tempo contava anche molto su una autocritica come movimenti sociali, insomma, nello sviluppo che c'è stato. Pensiamo a Genova, per mettere un punto cardine nella storia dei movimenti non solo italiani. C'era molta riflessione, se vi ricordate, su quello che avrebbe portato la globalizzazione, il discorso sulla proprietà dei semi, eccetera, eccetera. E noi, quello che ci ha fatto un po' come dire, tremare, era vedere come tutti i movimenti sociali, nella loro interezza, nella loro diversità, la maggior parte di questi si trovavano in braghe di tela, no? Di fronte a questa pandemia. Sì. E allora ci siamo detti, cavoli, ma in tutti questi anni dove siamo andati? Che cosa abbiamo prodotto a livello ideologico e a livello materiale, pratico? No? Questa era la riflessione. Per cui per noi sì, bisogna continuare nel creare autonomia, nel ricucire un rapporto con la terra completamente diverso e che sia anche in grado di sostenerci anche in un caso come in una situazione come questa, e dall'altra parte ripensare quanto dove stanno i punti di cesura con la realtà che noi combattiamo. Quindi quando ha senso e non ha senso partecipare in qualche modo alla macchina dell'aiuto, no? Per esempio, questo era anche un punto su cui ci interrogavamo, quanto serve in questa situazione prestare aiuto ai bisognosi o cosiddetti tali, cosa che molti hanno fatto. Ovviamente non si può dire che sia una cosa sbagliata, umanamente ci mancherebbe che non ci si dà aiuto, però qual è l'aiuto? Portare a porta a porta le merci dei supermercati? Noi crediamo di no, crediamo che la cosa debba essere fortunata.
Sì, sta nel trovare un aiuto sensato e sostenibile. Cioè.
Ma sì, io mi trovo molto d'accordo con questo e insomma, questa nostra iniziativa ora, nel nostro piccolo ovviamente, di riportare alla radio, ma anche nelle nostre assemblee, nei nostri discorsi, questa riflessione vostra che è molto chiara e lineare e condivisibile, e anche fa parte di un qualcosa che si vuol mettere, perché i movimenti tutti quanti, noi si partecipa qui a Firenze a vari collettivi, varie iniziative, sono tutti quanti in qualche maniera paralizzati davanti a questa situazione. Non si riesce a discutere, non si riesce a parlarne, le diverse sensibilità, si parla di salute, si parla di vita, di morte, e su questo non si scherza. È come se veramente quello che è stato elaborato negli anni, in tutti questi anni, che tu dicevi, fosse in qualche maniera sospeso su ecco, questo non è accettabile. Dobbiamo ricominciare a parlarne, a confrontarci e a creare delle narrazioni diverse da quelle che ci stanno propinando giornalmente. Quindi ecco, io non posso che ringraziarvi di questa vostra analisi.
Dai, grazie, grazie a te. Noi ricordiamo soltanto che per fare quello che tu dici abbiamo bisogno di spazi e abbiamo bisogno di tempi, e non è la città quella, la situazione che è in grado di fornirli in questo momento. Quindi noi che viviamo situazioni rurali, di montagna, insomma di piccoli villaggi di borgata, dobbiamo essere preparati oppure dobbiamo lavorare in questo senso. Qui vicino a me, nel nord-ovest d'Italia, sulle montagne, questa cosa già da anni era presente e è stato un grande aiuto, perché tutte le situazioni hanno avuto e potuto in qualche modo continuare, anzi raddoppiare le proprie attività e le proprie cose, essendosi non organizzate per tempo, però quella era la loro e la nostra linea e ci ha dato questa possibilità. Poi forse verrà il giorno che torneremo in città, magari per bruciarle definitivamente, speriamo, sì. Però in questo momento insomma, siamo noi che dobbiamo trovare il modo di combinare il lavoro agricolo, tante volte, se sappiamo, prende tantissime energie e tempo, con tutto il resto, per avere un ruolo importante, che tra l'altro innegabilmente in questo momento, se vi ricordate l'anno scorso, la cosa a cui si pensava era e come facciamo a mangiare, e la gente andava a svuotare i supermercati, quindi quello non dobbiamo dimenticarlo, no. Però non possiamo chiuderci in questa cosa qui e dobbiamo solo partire garantendoci un minimo e stando ovviamente nella grande contraddizione che pone il vivere nell'occidente capitalistico.
Dai, Giobbe, io ti ringrazio tanto, a te e a tutti i compagni di Nunatak che noi seguiamo con grande interesse. Grazie tanto, buon lavoro, buon tutto.
E... buona trasmissione, un saluto a tutte e tutti.
Dai.
Grazie Giobbe.
Ciao Giobbe.
Ciao, a presto.
Ciao.
A presto.
Beh, intenso, sia l'articolo che insomma la chiacchierata con Giobbe. Mi colpivano e vorrei sottolineare le cose secondo me sono di fondamentale importanza di riappropriarci del potere di decidere delle nostre vite e delle nostre morti e ripensare al modo di vivere collettivo. Quindi speriamo che anche la nostra comunità di resistenza contadina possa fare passi avanti in questo senso. E mettiamo un po' di musica.
Nella vita non c'è mai una certezza, come quello che si sente grande e forte, corpetto un po' di freno, affronta il destino, si dà la tua però non c'hai pure la sorte, anche un gigante poi diventa un bambino. Che tristezza, oh che tristezza, nella vita non c'è mai una certezza. Che tristezza, oh che tristezza, nella vita non c'è mai una certezza. La donna che pensavi che era solo tua e che giuravi che era dolce come il miele, tu non sapevi che era un'altra l'idea sua, poi la scoperta e ti è rimasto solo il piede. Che tristezza, oh che tristezza, nella vita non c'è mai una certezza. Che tristezza, oh che tristezza, nella vita non c'è mai una certezza. Io so che scollo da 30 anni, questo è vero, capisco poco del fracasso della vita, ma quando resta te lo dico e sono sincero, la cosa mi pare già d'averla capita. Che la vita è una guerra, sì, la vita è un'avventura, la vita è una guerra, sì, la vita fa paura, la vita è una guerra, sì, la vita è una battaglia, la vita è una guerra e cade pure chi non sbaglia, la vita è una guerra, sì, la vita è una scommessa, la vita è una guerra appena fatta l'hai già persa. La vita è una guerra ma pure se in facciata è scuda,
rimane degna sempre d'essere vissuta. Mai non lasciarti andare mai. Mai non lasciarti andare.
Radio Contadio, intanto vi volevo far sentire la voce di Gringo perché è in console, no, praticamente è muto dall'inizio della puntata.
Ciao a tutti, sì, ecco, è vero, io sono qui ai comandi, alle manopole, alle manovelle dal castello, però sto seguendo con interesse questi argomenti che sono passati prima. Li reputo molto importanti in questa fase. Una cosa su cui stiamo discutendo anche internamente tra di noi, e insomma c'è tanto da lavoro, ma continuiamo con il nostro fantastico programma.
E visto che prima con Giobbe e con Unactac si parlava di ripensare al modo di vivere collettivo e magari ripensare al modo anche di riuscire a far sopravvivere i nostri mercati, abbiamo con noi Agnese, in rappresentanza del mercato di Pontassieve, per degli aggiornamenti. Ciao Agnese.
Ciao a tutti.
Ci senti forte e chiaro?
Più o meno.
Va bene, ma l'importante è che noi ti sentiamo bene. Ci puoi raccontare un po', perché noi ci siamo sentiti insomma con un altro dei rappresentanti del vostro mercato un paio, se non tre settimane fa. C'era stato un incontro con il comune di Pontassieve, sembrava essere andato bene, però poi sappiamo ci sono stati degli altri inghippi e vorremmo sapere ma com'è messo questo Pontassieve in transizione, che succede, c'è il mercato, non c'è, come, che accade?
Accade che il mercato c'è, però con grandi pressioni della municipale, che vorrebbe conoscere tutti i nominativi dei produttori e stare scolpiato sul collo a tutti i produttori, inserendosi nella... Scusate che sento la mia voce che...
Lo so, è un problema grosso, ma cerca di non farci caso.
Ci provo. Praticamente la pressione sarebbe quella di considerare il mercato di Val di Fieva in transizione come un qualsiasi mercato. E noi stiamo cercando di avere contatti col comune per cercare di arrivare a un accordo nel quale il mercato venga considerato per quello che noi abbiamo voluto crearlo, ovvero un mercato di produttori locali che vendono e cioè, che portano al mercato solo prodotti realmente coltivati da chi poi anche li vende, di farci riconoscere come una comunità, però per ora l'incontro col comune non sta arrivando.
Ah, quindi siete...
Il mercato domani ci sarà lo stesso.
Quindi voi andate avanti.
La zona rossa che quindi andrà solo sull'alimentare. Diciamo per ora stiamo provando a sopravvivere.
Quindi cercate di sopravvivere, c'è in sospeso un nuovo incontro col comune che però per il momento non è stato ancora organizzato.
C'è la nostra richiesta e ancora non ci hanno dato una data.
Vabbè, speriamo ve la diano il prima possibile e speriamo che insomma presentando un regolamento come si deve, quale voi avete fatto, insomma, dei principi di senso, ci sia un'interlocuzione positiva. Intanto in bocca al lupo e buona continuazione. C'è qua il Ruvido che vi vuole chiedere qualcosa.
Agnese, ciao.
Ciao.
Senti, intanto volevo insomma far notare a chi ci ascolta che ti stiamo chiamando, tu sei nel campo, state piantando, state seminando, e quindi questo è già di per sé una buonissima notizia.
Come diceva Giobbe, non ci si ferma.
Non ci fermiamo e comunque troveremo in modo, o in qualsiasi modo, ma a di far arrivare i prodotti della terra in città, e anche troveremo in modo di superare questi problemi burocratici che ci stanno ponendo. Comunque, ecco, seminate, piantate e va bene.
Sì, lo smetteremo.
Allora, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie mille.
Grazie mille.
Ciao.
Ciao.
Quindi purtroppo non si hanno delle grandissime notizie. Ricordiamo i nostri radioascoltatori, il problema è sempre con l'interlocuzione con queste amministrazioni, è che non tutti i produttori dei nostri mercati sottostanno ai documenti, non lo so, necessari per essere alla perfezione come le aree mercatali, ma questo non è un obiettivo nostro. Noi abbiamo i nostri metodi di autoregolazione e di consenso, abbiamo la garanzia partecipata che coinvolge anche tutte le persone che vengono ad acquistare i nostri prodotti, per noi è una cosa importantissima, ma purtroppo questa pratica non viene ancora riconosciuta e non gli viene dato valore. Speriamo che, come dice anche Giobbe, come si auspica nell'editoriale di Nunatak, riusciremo prima o poi, anzi meglio prima che poi, a riappropriarci insomma dei nostri spazi, del nostro potere, a far valere un modo di vivere e di esistere un po' diverso. Mandiamo un pezzo musicale.
Come un tuono,
l'abbia di salire senza meta su quel treno,
cercando speranza e fortuna negate da
estreme parole che sono un duro muro.
Ma a volte scatta qualche cosa che ti fa cambiare
la convinzione di un'idea, è quella di partire.
Che vorresti amare,
per la voglia di restare
su questa terra, per questa terra, su questo che vorresti amare.
Ed eccoci ritornati a Radio Contado. Ricordiamo, perché ogni tanto va fatto, che ci potete scrivere a radiocontado@insiberia.net, ascoltare tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 in AM 1359 o in diretta streaming su radiowombat.net, scrivere anche in diretta tramite il pad seguendo la pagina della diretta sul sito, oppure ascoltarci in ogni luogo possibile, immaginabile o in ogni momento della vostra vita con i podcast che trovate direttamente sul sito di Radio Contado. E stiamo lavorando per voi, perché avremo altre telefonate, però per una serie di fattori X verranno posticipate in fondo alla puntata, perché chi si è reso disponibile insomma non poteva in questo momento, alcune cose non funzionano. Per ritornare insomma, allora il Ruvido ci ha promesso insomma, e su questo magari vi chiediamo un riscontro come radioascoltatori, per farci capire se l'argomento vi interessa e avete voglia, no, di un dibattito, o perché un dibattito fosse un'informazione diversa, quindi un'informazione fatta di articoli di giornali, di letture, di brani e di commenti di persone che fanno parte di un circuito che non è il solito televisivo altro che si può trovare, ma che comunque può essere uno spunto di riflessione per davvero avere un'informazione che possa essere il più varia possibile e per riuscire a creare una capacità critica. Al di là di questo momento, io credo che comunque adesso mi toccherà fare un monologo, perché la regia si è svuotata e mi hanno lasciato da soli, quindi chiedo venia ai nostri radioascoltatori, ma se prima il monologo l'ha fatto il Ruvido, oggi tocca a me. Volevo solo portare delle riflessioni, secondo me vanno al di là di quello che sta succedendo in questo momento. Credo davvero ormai siano anni e anni che c'è bisogno proprio di riappropriarsi delle nostre vite, riappropriarsi della possibilità di decidere. La decisione è una cosa che spaventa, si preferisce tantissime volte delegare agli altri, ma decidere non è una cosa così brutta, quindi io direi proviamo a riappropriarci anche di queste cose, della capacità di pensare, della capacità di voler metterci in gioco, essere in prima linea per quanto riguarda la costruzione di una nostra vita. Noi come comunità di resistenza contadina, spesse volte quello che cerchiamo di fare, spesse volte tutti i giorni, è trovare una maniera di vivere che sia sostenibile per noi e per gli altri e per l'ambiente, e soprattutto che non sia, che sia un po' contrastante contro il modello, il sistema che ci viene un po' imposto dalla nostra società e che abbiamo visto purtroppo sulla nostra pelle che non è funzionale. Adesso passo la parola a qualcuno, anzi mandiamo un po' di musica, perché visto che prima abbiamo parlato all'infinito, adesso invece vi facciamo ascoltare un po' di musica, e per voi Marisa Monci.
Thank you. Para a solidão, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar. Pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo.
Di nuovo in diretta, eccoci, ci siamo di nuovo in diretta, quindi siamo riusciti miracolosamente ad avere questo collegamento telefonico. Siamo in linea con Matteo dalla... Matteo, mi dicevi anche c'è con te e Walter, ecco, scusami, ero già dimenticato. Matteo e Walter dalla Valpellice, quindi rispetto a prima che parlavamo con Giobbe, ci spostiamo di poco geograficamente.
A vol d'oiseau, come dicono i francesi, volo d'uccello, un uccello ci mette un paio d'ore. Un'oretta in macchina, sì, anche lì sono un'oretta e mezza, comunque un paio di valli sotto.
Quindi
prima della Valpo,
sempre dalla montagna. Allora noi
sì, sui mille metri anche noi, più o meno come il Ciel. Tra l'altro io personalmente conosco bene, perché dove abita adesso Giobbe ci ho abitato una decina d'anni.
Ecco, perfetto. No, vabbè, io senti,
ci sono più punti di contatto, diciamo.
Più punti di contatto. Benissimo. Senti, allora io con Giobbe abbiamo parlato, commentato, io avevo letto l'editoriale di Nunatak di un anno fa, che appunto voleva inquadrare un po' con un bel editoriale articolato che si intitola Il problema è la soluzione, quindi parlava del Covid, parlava di cosa significa interpretare, poter in qualche maniera cogliere anche l'occasione da questa crisi per costruire autonomia, per in qualche maniera rafforzare le nostre reazioni a tutto questo. Io, ecco, so che voi avete, insomma, state dando vita a un'esperienza radiofonica come la nostra, quella che stiamo cercando di iniziare ora su questo argomento, quindi che si chiama La nave dei folli, se non mi sbaglio, su Radio Blackout, vero?
Sì.
E quindi ti chiedo di raccontateci un po' come, cosa fate, come l'avete strutturata e di cosa parlate, di cosa sono gli argomenti che vi preme.
Allora, esattamente un anno fa, dopo il primo mesetto scarso di confinamento, quindi proprio ai primi di aprile, io e Walter abbiamo deciso di fare questo, all'inizio alcuni podcast, non avevamo subito l'idea che sarebbe diventata una cosa continuativa. Poi, come ti accennavo, io ero già legato a Radio Blackout, ero stato redattore dal 98 al 2005, anche trasmettendo, avevo alcune trasmissioni, mi curavo anche un po' la controinformazione. Adesso, per vari motivi, tra cui che sono venuto a vivere lontano da Torino, avevo smesso, e diciamo questa è stata un'occasione. Ero già tornato dentro la redazione della radio, e quindi ho deciso di proporre come mio contributo pandemico questa nuova proposta Nave dei Folli, che poi all'inizio non sapevamo bene dove collocarla, e poi dopo subito due episodi abbiamo trovato la sua collocazione, che è tutti i martedì dalle 12 alle 13, tranne magari proprio agosto, però abbiamo trasmesso da aprile abbastanza con continuità. Adesso siamo alla seconda stagione e all'episodio 24, c'è stato ieri l'altro.
Dai, forte, andate forte.
Non male, bravi.
Andate forte. Dai, parlaci un po' di questa Nave dei Folli, mi incuriosisce tanto.
Vabbè, allora, il titolo è un omaggio a Ted Kaczynski, che è conosciuto con il pseudonimo con cui l'hanno catturato gli agenti dell'FBI, vale a dire una bomber, e poco dopo che è stato arrestato, nel suo primo anno di prigionia, ha scritto questa parabola che si chiama La Nave dei Folli, che tra l'altro è stata pubblicata da Nautilus, sia in una collezione raccolta di scritti di Ted Kaczynski, sia come libretto singolo, tra l'altro anch'esso un anno fa, e ci siamo ispirati appunto da questa novella, perché ci vediamo anche noi oggi imbarcati su questa nave dei folli che procede inesorabilmente verso lo schianto, e tutti i passeggeri a bordo non si rendono conto che l'unico problema adesso da affrontare individualmente e collettivamente è cambiare rotta, mentre invece i passeggeri, diciamo, si dilungano sulle richieste riformiste di avere coperte anche per i più poveri, uguale salario anche per il motto portoricano, che non si diano calci ai cani, eccetera eccetera eccetera. Questa è la parabola di Ted che ci ha ispirato.
Ciao, sono Walter, ciao a chiunque sia in ascolto. Ma sì, appunto, è nata un po' così, questa è stata l'ispirazione, e lo spunto venne dall'incontro, quando diciamo partì il primo lockdown, ci incontrammo con altre persone dalle nostre parti per cercare di capire cosa fare. Questa fu una delle robe che poi ci siamo portati avanti tendenzialmente io, Matteo, però ogni tanto anche con altre persone che collaborano. Ultimamente abbiamo una rubrica che si fa insieme ad altri, che è MedNews24, una roba un po' satirica, ed è venuto abbastanza spontaneamente. Diciamo, il formato della Nave dei Folli, che è una trasmissione molto di montaggio, è venuta abbastanza spontaneamente, non è che abbiamo fatto una redazione per cercare di dargli una forma, e con il giro di qualche puntata, diciamo, ha preso un suo format, ha preso una sua direzione, che è più o meno tuttora quella attuale.
Bene, sì, bene.
Per quanto riguarda lo stile, che per il contenuto.
Dai, vi sento belli carichi, anche preparati. Noi siamo un branco di contadini qua, ma...
umilmente anche noi
ci stiamo approcciando,
difficile da lavorare.
Sì, vabbè, noi ecco, diciamo che siamo prima contadini e poi radiofonici, ci stiamo un po' affacciando a questo strumento, perché comunque ci permette di comunicare e di elaborare anche delle cose, delle qualcosa che insomma appunto quello è il senso della trasmissione, no? Trasmettere qualcosa. Noi abbiamo
tanto. Scusami, posso aprire una parentesi?
Certo, vai.
Ma stanno chiamato Ruvido prima?
Sì, Ruvido è.
Allora senti, a Ruvido se voglio ricordare che tra l'altro ogni martedì mattina da 3 settimane,
dimmi.
Questa settimana qui è stata la terza puntata. Nella redazione di Radio Blackout abbiamo avuto l'ideona di fare uno speciale che va in onda tutti i martedì dalle 11 alle 12 che si chiama Controbande, alla scoperta delle radio libere autogestite nell'etere e nel web.
Ah, sì.
Con 3 radio di compagni nostri e comunque ben presto, entro qualche martedì, ci sarà anche Wombat.
Mi dicono dalla regia che ci avete già contattato.
Sì, certo, già state contattato e insomma,
bene,
già
dai.
Pubblicate sul nostro sito le prime tre puntate, chiusa parentesi.
Molto bene, no, ci fa piacere partecipare. Allora, nulla, questo l'argomento appunto pandemico che abbiamo un po' messo giù, sviscerato abbastanza nei particolari anche prima con Giobbe, appunto riguarda un pochino anche una specie di progetto ancora molto, molto vago che abbiamo noi, che sarebbe quello di cercare nel nostro piccolo qui, nelle realtà fiorentine ma anche oltre, di buttare un po' sto sasso nello stagno, perché sembra che nei movimenti, in tutte quante le realtà, centri sociali e via dicendo, si stanno in qualche maniera faticosamente cercando di portare avanti tante cose, però non si riesce. C'è una paralisi su questo argomento, la salute, la vita, la morte, le preoccupazioni, la paura, è un argomento che ancora non riusciamo a elaborare, non riusciamo a tirar fuori delle reazioni, no? Come si diceva anche prima, io ti dico, per farti un piccolo esempio, sulla questione del vaccino, per esempio, noi siamo come contadini contrari all'OGM, mentre invece non riusciamo a tirar fuori un qualcosa, o comunque alla manipolazione genetica, non riusciamo a tirar fuori un qualcosa di articolato su questo vaccino, che comunque ci sembra che sia una manipolazione genetica vera e propria. Quindi insomma, ecco, cercare di tirar fuori un po' tutte queste contraddizioni e queste impossibilità a discutere serenamente che la paura ci ha messo addosso. Che ne pensi?
Ma guarda, questa cosa qua nasce, insomma, i problemi hanno radici molto profonde, però adesso non mi dilungherò più di tanto. Però
no,
diciamo,
no.
La situazione che stiamo vivendo oggi ha, un attimo le parole, le metafore, la radice era ormai sono forse 4 anni fa, quando cercammo, poi non solo noi due nella specie, ma anche qualche altra poca persona, di portare, quando ci fu il problema delle vaccinazioni ai bambini obbligatorie per frequentare le scuole, e noi abbiamo cercato di sollevare il polverone, dire no, guardate che qua sta succedendo qualcosa di molto importante e di molto grave, perché questo è un primo passo verso una completa medicalizzazione delle nostre vite, che sarà non più una scelta, diciamo, che la gente fa perché ormai è succube della sanità pubblica e di quello che viene propinato dall'industria farmaceutica, ma sarà addirittura un obbligo statale per poter usufruire di altre istituzioni, come quella scolastica in questo caso. Però sfortunatamente non ci fu nessun tipo di risposta nei movimenti di questa cosa qua, se non pochissimi compagni e compagni che avevano dei figli, e appunto la risposta era: è un problema di chi ha i figli, a noi non ci riguarda. Detto, mi dedico molto per riassumere, ovviamente un po' più complesso, però questa fu una grossa problematica. Noi pubblicammo anche un libro, una traduzione di un libro di questa dottoressa pediatra in pensione di Ginevra, che è François Bertou, che aveva scritto addirittura nell'84 un libro sui vaccini, prendendo spunto da la parabola, la faccio breve, era la parabola di una sua vita, della sua vita da medico, raccontata sotto forma di metafora di quando lei era un medico che vaccinava chiunque, perché così si insegnano all'università, ma quando poi cominciò ad avere dei dubbi e mise un po' di discussione fino alla, diciamo, l'ultima della sua carriera, fu uno di quei medici che consigliava le vaccinazioni per tutta una serie di motivi. Tra l'altro un libro che c'è anche a Mondeggi in distribuzione, che abbiamo portato in giro, abbiamo fatto anche delle presentazioni in giro per l'Italia. La risposta però appunto non è stata un granché, e quindi in generale tutto quello che riguarda la salute e l'autogestione della salute soprattutto è un'argomentazione, è una pratica molto latitante nel mondo militante, come se fosse una cosa secondaria, e invece adesso di colpo è stata portata, quindi una questione di salute è, come dire, la causa di una, insomma, senza giri di parole, un'enorme repressione che sta vivendo
è una paralisi.
La maggior parte della popolazione mondiale. E quindi, non, come dire, da un lato all'inizio io personalmente sono rimasto stupito dalla reazione dei movimenti, questo congelamento che c'era, la difficoltà di trattare l'argomento, di parlare, la paura di lanciarsi su cosa si pensa per paura di non si sa neanche di cosa, appunto, la paura che è generata che i governi hanno generato nella popolazione è cosa comune anche tra noi altri. Quindi questa cosa qua all'inizio mi ha stupito, poi riflettendoci un attimino mi sono ricordato questi passaggi, e quindi in tutto sommato adesso non mi stupisce più di tanto questa cosa qua, perché appunto la salute è un qualcosa di cui non ci siamo occupati come si deve, almeno per quello che è la mia esperienza, la mia vita. E quindi adesso questi sono i risultati. Il risultato è che ci troviamo a soccombere a quella che è l'ideologia del potere, della sanità, delle industrie farmaceutiche, di cose che noi avevamo già sviscerato 3-4 anni fa con la problematica delle vaccinazioni obbligatorie con i bambini. E quindi con questa narrativa che ti dice che appunto il problema non è più tuo individuale, ma è un problema collettivo, perché se tu non ti vaccini metti in pericolo gli altri, soprattutto le fasce più deboli, e quindi le persone che non si possono vaccinare. E venne fuori questa categoria delle persone con le malattie autoimmuni, che poverini andrebbero lasciati un po' in pace, e adesso viene sbandierata come praticamente chi è contrario alle vaccinazioni è una brutta persona, perché non pensa alle persone che hanno malattie autoimmuni. È solo che, come già all'epoca noi cercavamo di dire timidamente e umilmente, però dipende che visione hai della salute, perché appunto ammalarsi è un qualcosa che è una funzione che il corpo ha, ma adesso non voglio entrare troppo in dettagli tecnici, però la malattia è un qualcosa di importante che va vissuta come esperienza. Invece la tendenza della medicina contemporanea è quella di reprimerla e appunto di fare la guerra, perché noi adesso siamo in uno stato di guerra,
vedi.
Non è una roba che ci inventiamo noi, ce lo racconta la televisione e la radio. Siamo in guerra contro questo nemico invisibile, e quindi, come dire, è purtroppo quando si è in guerra ogni mezzo vale.
Ecco.
La popolazione in casa, eccetera, 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 cose che ormai sappiamo.
No, ma credo che sia buono e utile cominciare a parlarne. Per esempio, noi del mondo contadino di resistenza, che nella nostra piccola, diciamo, esperienza ormai più che decennale, ci siamo occupati di salute, perché proprio in virtù di questa sbandierata salute che ci hanno fatto fuori, nel senso che tutte le norme del pacchetto igiene e di tutte le norme igienico-sanitarie relative alla trasformazione dei prodotti è stata in qualche modo consegnata all'industria, espropriata al mondo contadino dal sistema neoliberista in virtù proprio di questa necessità del tutelare la salute pubblica. Quindi abbiamo da dire tanto su questo, e secondo me è l'ora di cominciare a unire un pochino le idee, le elaborazioni, e tirarle fuori. Ecco, basta.
Un'altra cosa che ci è sembrata molto utile è mescolare vari piani, combussolare le carte in tavola, perché in un momento dove sempre più hollywoodianamente il vero e il falso, quindi la guerra e pace, è il monopolio della verità a senso unico dei mass media e lampante, e quindi anche la costruzione, diciamo, di una controverità è in un certo senso ridicola. Quindi abbiamo preferito usare l'ironia anche nei dibattiti interni al movimento. Pensiamo che sia assurdo scontrarsi su questioni che tra l'altro la maggior parte di noi ignorano, cioè litigare oggi se vaccino sì, vaccino no, capisci, vuol dire scendere a una bassezza politica, sociale, di riflessione umana degna di chi ti chiede in prima elementare per decidere se vuole farti tuo amico, se sei dell'Inter o del Milan. Cioè siamo a questi livelli, cioè siamo in assenza di pensiero, in assenza di riflessione ormai da decenni, e quindi adesso, come dicevano le nonne, adesso ne traiamo le conseguenze, raccogliamo i frutti del deserto che abbiamo contribuito a non seminare. No, sto facendo un discorso molto generale.
No, ma è...
cerco il più possibile di distaccarmi e di ogni tanto di non... Cioè appunto anche noi della Nave dei Folli non abbiamo praticamente nessun consiglio da dare, non abbiamo... abbiamo dei suggerimenti, è una via di mezzo, no? Non dettiamo ordini se non quando c'è la tempesta, perché se no si cola tutti a picco. E quindi avanziamo anche con un po' di ironia. Per esempio, cosa di meglio, quale assist ci poteva fornire? Vi invito ad ascoltare la ultima puntata 2.24. Il nostro sito è La Nave dei Folli, scritto tutto attaccato, tutto minuscolo, punto no blogs. Comunque basta scrivere Nave dei Folli no blogs e trovate tutti gli episodi e a lato anche le puntate speciali. Ecco, lì ho trovato un assist, tra l'altro un fiorentino che fa uno sproloquio su i vax, i novax, che parla da solo, capisci? Non c'è bisogno di commentare. Nel momento in cui un ignorante, come siamo tutti, dice magari mi modificassero il DNA, cioè, capisci? Ciao, saluti, come dire, scontratevi pure con gli iceberg, colate a picco, e io mi chiedo e vi chiedo perché dovremmo andare in loro soccorso. Boh, questa è la domanda più devastante, cioè come costruire solidarietà e affinità con sostanzialmente una popolazione di lemmings votata al suicidio di massa. Cioè questa è la domanda angosciante che pone la Nave dei Folli, per prima cosa a noi stessi, chiaramente.
Beh, dai, punto di partenza, chiediamocela anche
noi
a noi stessi.
Noi con l'Apocalisse ci andiamo a colazione, quindi non abbiamo nessun timore.
Sì, no, vabbè.
Siamo già pronti.
È già da un po' che, io non so, mi ricordo chi l'aveva scritto, ma mi ricordo, non è che non siamo certo sull'orlo del precipizio, stiamo già precipitando da un pezzo, quindi l'unica cosa certa è che prima o poi finisce la buca, e questa è l'unica cosa certa. Dai, io ti ringrazio tanto.
Oggi vi abbiamo anche sovraccaricati.
No, oggi siamo veramente sforando il numero delle parole, delle chiacchiere, quindi
dai, un po' di bella musica.
Adesso mandiamo un po' di musica. Io vi ringrazio tanto, invito...
Non ci mettete subsonica, per favore, però,
Non lo so.
Tra l'altro c'è lo streaming che sta trasmettendo roba di... ore fa, cioè nel senso non siete in diretta con lo streaming, capita spessissimo.
Non ho idea, per me stai parlando di...
No, è un suggerimento, visto che le radio libere si aiutano e si collaborano, comunque noi stiamo ascoltando lo streaming di Radio Wombat e non siamo in diretta, ma neanche in 5 minuti prima.
Ecco, non lo so.
Ma giusto, è un'informazione tecnica.
No, fai bene, io sai, sono ora la riporto.
Però ci stanno ascoltando e qualcuno dice che lo stiamo.
Vabbè. Certo, ma anche non fate toccare nulla al ruvido, perché lui magari a zappare va bene, ma...
io non tocco niente, no, tranquillo. Dai,
ciao,
Matteo, spero di vedervi presto, di incontrarci, dai.
Altrettanto, sì, anche noi.
Ciao.
Tra l'altro a giugno Radio Blackout fa un po' di feste, siete tutti invitati, ciao!
Ciao a tutti,
grazie.
Ciao. Ringraziamo anche i nostri chiacchieroni di... di Radio Blackout, del programma della Nave dei Folli. Bene, ci sono un po' di sinergie, anche Radio Wombat a breve sarà all'interno del programma di Radio Blackout, ringraziamo tutti, e anche tra radio indipendenti era ora che si creasse una vera rete, e speriamo insomma che anche questa possa contribuire a ripensare un modo anche nostro di comunicare e di fare rete fra radio indipendenti. E a questo punto, fortunatamente, diversamente da quanto dicono i nostri compagni della Nave dei Folli, a noi ci pare che stiamo davvero andando in diretta, lo speriamo, anche perché qualcuno ci sta scrivendo sul pad e lo ringraziamo, perché qualcuno ci segnala che il volume era troppo basso, il volume generale, quindi l'abbiamo modificato, e che le dirette dal castello sono sempre un po' così precarie, e ringrazio soprattutto chi sottolinea la migliore musica su Radio Contado. Immagino sia uno scherzo, ma io sono felicissima perché sono io quest'oggi che ho scelto la musica, e di solito non viene mai apprezzata, ma grazie a chi mi ha scritto questa cosa. A poi il prossimo pezzaccio, se scelto da me, Malamerica di Vinicio Capossera.
Ma che confusione, fischia il merlo al re, il vento non mi dà altri segni per tornar. Seguo il molo e il volo e tondo intorno al mar. Sgrano il mio rosario, chiedo fede da mostrar. Gli altri poi pensino per sé, invitami se vuoi sotto braccio a passeggiar. Piove, è tempo di partir. Rosa e viola il cielo da venir. Grido addio e corro per la via, minebrio di vapore, di ruggine e carbone, brucio il mio berretto al re. Nostalgia, speranza, vanità. Entro nel bistrò, tutto scordo e tutto so. Luce di ventana, faro del mattino. Sfogliami se puoi il verde fiore del destino. Gli altri poi pensino per sé. Se vuoi sotto braccio a passeggiar, piove, è tempo di partir. Rosa e viola il cielo da venir. Grida addio e gettami per via, mesato e poi m'ammalo di poesia, di dubbi in libertà.
Eccoci di nuovo in diretta, mi è rimasto in mano il microfono e quindi mentre la dama sta cercando la rassegna degli eventi, e adesso ve la passo.
Vorrei, scusate, chiedo alla regia la sigla della rassegna eventi, se per caso ce l'abbiamo. Oggi la facciamo prima, perché poi se riesce a staccarsi dal durissimo lavoro dei campi, alle 4.20 può essere che riusciamo a avere dopo ben 3 settimane Dino il contadino con noi. No, tu, quella era la sigla di Voci della Comunità, si chiede alle rassegna eventi, dovrebbe essere proprio scritta rassegna eventi. Però vediamo, insomma, se c'è. Ovviamente sono innumerevoli, cioè pari quasi a zero gli eventi anche di questa settimana, però noi vogliamo, come al solito, non mi mandano la sigla, pazienza ragazzi, la faremo così. Noi vi ricordiamo, come al solito, perché stanno diventando dei veri presidi e delle vere lotte anche contro queste amministrazioni che di tanto in tanto tentano di toglierci anche quelli, quindi vi ricordiamo. Domani, mercato Pontassevia in transizione, che come ci ricordava Agnese, il nostro collegamento di Pontassevia in transizione ha bisogno di un grossissimo sostegno, perché c'è sempre questa interlocuzione un po' delicata con Comune e Polizia Municipale. Venerdì pomeriggio il mercato in Piazza Tasso, dove ci potete trovare sempre e presenti con tutti i banchi. Mancano le verdure, questo già ve lo segnaliamo, perché ultimamente tutti ci chiedono verdure, ma le uniche verdure possibili sono le erbette di campo, quindi ascoltate i consigli della Tiziana, se venite al mercato vi segnalerà quali sono le erbette spontanee che voi potete raccogliere e mangiare, e ce ne sono parecchi, io sto vivendo così. E poi vi ricordiamo il martedì il mercato all'Isolotto, anche quello un punto presidio preziosissimo della comunità di resistenza contadina Geroma La Ronza. E poi giovedì 1 aprile alle 18 di sorveglianza speciale e di come iniziare a combatterla. Sulla punta.org potete trovare tutte le informazioni necessarie. Comunque giovedì 1 aprile alle ore 18 presso l'occupazione di Viale Corsica. E mercoledì 14 aprile ci sarà tempo per parlarne o meno, c'è l'udienza sorveglianza speciale. Alla nostra compagna arrestata per i fatti del 30 ottobre è stata notificata la fissazione di un'udienza per la sorveglianza speciale. Invitiamo tutti e tutte il 14 aprile 2021 dalle ore 9.30 al presidio che si terrà di fronte al Tribunale di Firenze in Viale Guidoni contro questa misura di repressione infame, misura di repressione politica. Quindi per chiunque sia interessato, insomma, a sostenere questa compagna può presentarsi mercoledì 14 aprile al presidio. E ricordo, presidi per noi sono anche i nostri mercati. Purtroppo non ci sono grandissime altre iniziative, credo che le poche che ci sono in giro sono di passaparola. Sicuramente i mercati rimangono un punto di incontro e di confronto, anzi il mercato in Piazza Tasso sta prendendo anche piede, il banchino finalmente, insomma, un po' organizzato da alcuni compagne di Geroma La Ronza, con una serie di libri, fra cui anche la rivista di Nuna Tak e altri libri non di facile incontro in libreria e in altri posti, quindi se siete curiosi passate a trovarci. E nell'attesa io direi di mettere un altro pezzaccio musicale.
Senza problemi, senza tanti perché,
senza tanti perché,
c'è il nemico in campo,
la voglia tra,
dateci tutto, senza riguardi, senza tanti ci è.
Da nușile rime, sus asta bază vouă, capaște cervit, cap pe core. Pice ce cansembă, e sindă de letări suadoră. Tu pierdu timp e lor, li pop eu motoră, de la oameni de bară. Ustes, indă înalt avant o mână, u câți alere că șut că-i faci dană. Să faci ric, s-o banaldă, e la mă ghiri că stai în lăpană. Nu-n zap nudă, se sent mal, e cea de mancea se ciudut, bou, ou, cu su stile cite Camusce de fașe și faci ble Mă colem nici tu adove S-o cămnat un sac tu e E că le frata bașe soc O no, si Ei țin, țin, la mici da Boston Mă colem nici tu adove Țin, țin, la mici da Boston Ei țin, țin, la mici da Boston
Senza problemi, senza tanti perché,
senza tanti perché,
c'è il nemico in campo,
la voglia grande,
dateci tutto,
senza riguardi,
senza tanti scie,
veniamo da sotto,
Puglia su tutto,
ho posto di un uomo mio reverente,
sì, originale 4-5 che da brascia,
amici, dice al corpo,
la frega e poi,
non sta,
e fuso il flotto, c'è che manda contro polizia,
contrabbando non mi piace il crimine,
quello di me,
lo dico chiaro, forte e tondo,
è una questione di stile,
non dirmi che il lavoro manca,
fa mangiare famiglie,
questi frati butti ora non voglio sentire,
non è possibile, per me soltanto cronaca nera,
sembra incredibile,
eppure è una questione sincera,
eppure la gran parte della gente della mia terra,
la puoi conoscere, chiamarla poi fratello e sorella,
la terra è nera come Afghano,
che di là lontano,
col sole nostro mare vino,
si sembra eterno,
se me ne fumo qui confuso,
non crediamo a nessuno,
saluto pure 3,
45, pure 31,
l'amici da Boston
senza problemi senza tanti perché
senza tanti perché
c'è il nemico in campo
la voglia grande
dateci tutto
senza riguardi
senza tanti
scie
veniamo da sotto
Puglia su tutto
hey, mo c'è gli da do un uomo mo che tu c'è gli so fate dex sì mo due dice che la misce legiti un reverente dim dam denze hey dim ci si sente un movimento ci si presente hey la zona 45 la mista Boston oh Boston
zin zin la mista Boston zin zin la mista Boston Zin zin la mich da Boston Zin zin la mich da Boston Na 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 na
È una puntata talmente densa oggi che siamo veramente tutti esterrefatti senza parole. Ma io volevo sapere, adesso facciamo un'intervista al ruvido che oggi ci ha sommerso di questi collegamenti e di queste riflessioni. Ma quindi ti impegnerai a una volta al mese a promuovere un'informazione diversa?
Ma io lo farei volentieri. Devo solo capire se trovo qualcuno da trascinare dietro a questa cosa che mi dia una mano, ecco, perché insomma io sono sempre molto limitato nel tempo e nel pensiero, perché le cose da fare sono veramente tante. Ora siamo in primavera, siamo in primavera di giorno siamo quasi in estate, la mattina è ancora inverno, però ecco i problemi che c'è nel campo stanno crescendo di giorno in giorno. Ma a proposito, visto che si parlava di problemi nel campo, abbiamo avuto il nulla osta a un collegamento fondamentale che non poteva mancare, al collegamento con Dino il contadino che ci racconterà le ultime notizie dal campo. È pronto? Quindi nulla, Dino il contadino, come sapete, sta sempre a quest'ora, lo troviamo sicuramente nel campo, alle prese con le zolle e con gli attrezzi suoi, non so se c'ha il falcetto oppure se l'è con la zappa, la vanga. Comunque ora no, non piove da un monte di tempo, quindi può darsi che sia anche annaffiare nell'orto, quindi questo collegamento con Dino è difficoltoso perché c'ha le mani impegnate sicuramente, visto... Ecco Dino.
Ci siamo
Dino, stavo dicendo che non rispondevi perché avevi le mani impegnate sicuramente. Che attrezzo c'hai per le mani? Dici un po'.
Ah, e ora purtroppo c'ho un volante in mano. Ho abbandonato il campo da poco.
Ecco.
Per fortuna, perché mi sta appena mezza insolazione, che è un gran caldo oggi.
È una mezza insolazione.
Non siamo abituati ora e... Poi... Sì, mi è toccato fare anche la prima annaffiatura stagionale.
Vedi, lo dicevo.
Che di questi tempi teoricamente
non esiste.
Non andrebbe fatta.
Cioè,
mi tocca annaffiare le cipolle perché mi stanno rinsecchendo tutte cose normalmente, insomma.
Mai fatto.
Non si fa, esatto. Quindi, però, per fortuna, almeno io personalmente, il pozzo è informale, quello che è, però.
Sì, no,
però
i pozzi
se continua così, insomma,
i pozzi stanno bene, è vero. Però... dopo tre mesi d'acqua è venuto.
credo sì, però appunto è come sempre si dice, è tutto anche gli eventi atmosferici sono sempre più estremi, cioè o piove di continuo, se no fa questi periodi, ormai ho perso il conto, ma non so quanto tempo è che
è più di un mese
e poi fa caldo, insomma è quello il discorso, cioè è venuta una botta di sembra fine maggio e invece noi ancora siamo a marzo, insomma, quindi però insomma via, dai, ora dovrebbe mettere un po' acqua, ora via, speriamo bene.
Quando?
Parlano di intorno Pasqua, dopo Pasqua.
Ah, è vero, un classico Pasqua e Pasquetta.
Esatto, sì. Ma tanto a me mi cambia poco, tanto Pasqua e Pasquetta... Mi sa che c'ho da mettere le patate, anche che sono un po' in ritardo clamoroso, quindi insomma, appena c'è tempo buono, insomma, al tempo giusto, ora si mettono anche lì.
Pasqua non...
Come si suol dire, il campo non conosce feste, quindi è così.
Giusto.
Ma senti un po', ma sempre ormai siamo messi a parlare di tempo. Ma questa estate di giorno e inverno di notte, come ti sembra a te? Io stamani nel mio orto c'era 6 gradi e ora ce n'è 28.
Vabbè, poi dipende, perché anche noi ci sa i campi, appunto, si fonde valle così, e appunto lì si sente ancora di più l'escursione termica. Poi, per fortuna, devo dire, ora, insomma, avevo forte paura per le ghiacce, perché il ghiaccio c'è stato quando era 10 giorni fa,
anche meno.
Per fortuna avevo paura soprattutto per i peschi, per gli alberi da frutto in generale, che sembrano, devo dire, che, insomma, si sono salvati a sto giro. Poi ancora insomma bisogna vedere un po', però vediamo, speriamo bene, insomma.
Speriamo.
Anche però quello invece l'hanno accusata abbastanza e sono stati i baccelli un po', che già avevano cominciato a buttare qualche fiore, quello le insomma sono un po' bruciati. Dall'altro volevo sapere, perché a me quest'anno mi sono venuti veramente, come diceva il contadino accanto a me, Valentino, me ne è una pista da Bologna. E osservando un po' ampia a giro, vedo anche a qualcun altro gli è venuto in questo modo, sono nati veramente male, non so come mai, se è solo un problema mio.
No, anche a me.
Quindi volevo sapere un po', e non so, molto probabilmente a me il problema è stato perché c'è stagnato un po' troppa acqua quando poi l'ho messo, e potrebbe essere un problema quello, però poi non lo so. Quindi sì, si vede una magra raccolta di baccelli quest'anno, insomma.
Sì, vero, vero, confermo, confermo la tendenza.
Meno male, Giovanni, tu mi dai conforto.
E poi guarda,
ma il comune mezzo cavolo.
Io c'avevo a quest'ora, ero bello a raccogliere gli asparagi, invece hanno provato a uscire fuori, ma sono ritornati indietro. Ora vediamo.
Sì, anche quello perché poi ho sto caldo così, almeno io poi devo dire ho peccato, perché normalmente gli asparagi andrebbe anche da una fresatina leggera sopra per ammorbidire appunto il terreno. Ora senza acqua, poi se si fa il crostone sopra diventa un po' proibitivo. Però dai, via, ancora le prese, insomma, un'altra mesata ce l'hanno, che
c'è
mi fa qualcosa, dai, si spera almeno.
Sì, sì. L'anno scorso tutto il lockdown pieno di asparagi.
Ha mangiato solo lui, tra l'altro.
Vabbè, dai, fanno bene, dai. Anzi, hanno anche di no, però devo mangiarli troppi. Però devo dire, ecco, quelli selvaggi invece un po' l'ho trovato. Ora si sono stoppati anche quelli, però insomma... Qui, insomma, ora poi si sale, il periodo è di magra di raccolta, quindi bisogna ingegnarsi un po' in qualche modo, insomma. Ora personalmente, per dire, ora ogni tanto ora è tempo di andare, anche se non sono grande esperto, andare a cercare le erbe spontanee, anche però con questo caldo vedo già anche quelle si stanno già alzando, sì, che siamo un po' ai limiti anche con quelle lì, insomma.
Vanno montano assieme. Sì, no, io spero proprio che venga un po' di pioggia, via, perché così si comincerà a raccattare un po' di foglie da qualche parte, un po' di qualche bietola, qualche cosa da portare a questi mercati.
Sì. Che... perché sennò ora, vabbè, questo appunto è il periodo che c'è meno raccolta di tutto l'anno, però insomma, anche così ora con questo caldo in questo modo veramente sta siccità mette ancora più in crisi, insomma.
E poi quindi... a forza di mangiare legumi e formaggi qui e si comincia a avere qualche problemino di corpo.
Esatto.
Vero?
sì. Vabbè, quella è sempre una scorta sicura, il legume, insomma. Quindi appunto ora è anche il momento, non so se tu l'hai già messo, insomma, sarebbe anche il momento di buttare giù un po' di ceci.
E l'ho messi.
Anche quelli se non piove,
però insomma quelli c'è tempo, via, è una pianta generosa, insomma, quella che tu lo metti piano piano qualcosa, insomma, ti dà sempre, insomma. E quindi nulla, poi aggiornamenti, altri aggiornamenti, siamo io almeno personalmente, ma come in tanti, a parte come ero organizzato prima, però continua la battaglia contro l'ungulato, che insomma è sempre un casino, quindi ampliare, fare nuovi recinti, e qui insomma è sempre un lavoro lungo, e appunto è già in questo periodo uno c'ha da fare un monte di roba, insomma un peso notevole in più, ecco, quindi non so quale potrà essere la soluzione, se bisogna allucchettarsi tutti, recintare ogni cosa, o ci sarà qualche altra soluzione, insomma.
Odino, lo sai che succede? Che a me ho visto tutti i miei vicini, io sono pieno di vicini con questi super contadini, con le vigne super tecnologiche, hanno prima hanno dato il diserbo, sono tutte gialle, sono tutte rosse, e ora non c'è un filo d'erba nelle vigne. Poi dopo l'hanno lavorato tutte, non c'è rimasto nulla di vivo, e ora l'altro giorno l'ho visti, passavano con un repellente che ora hanno trovato questo nuovo prodotto chimico, ovviamente, che è un repellente per caprioli e per cinghiali, e lo danno intorno alle vigneti. Ecco, io mi domando, ma se lì non trovano nulla e poi c'hanno il repellente, in dove vengono a mangiare questi cinghiali secondo te?
Danno i bischeri,
Vabbè, vedi, capito.
Dai, vedrai, no, anche da me il problema è quello. Prima, ora sicuramente sono aumentati tanto, però sono anche molto meno campi coltivati dove c'è roba, quindi che tu vuoi vengano tutti da quei poi ancora continuano a fare qualcosa, quello sicuramente.
E trovano una radice, un lombrico.
Poi devo dire, insomma, poi specialmente anche in questo anno, per dire, c'è stata la cosa che negli altri anni, ora non so perché, ma più o meno insomma non toccavano le sue cavoli, invece quest'anno hanno mangiato anche cavoli, e quello per dire tutte le verze non mi sono venute bene, perché appunto quando hanno cominciato, quando la pianta era ancora giovane, me l'hanno mangiato, hanno ributtato, ma non ce l'hanno fatta a fare la palla, perché poi tra l'altro essendo caldo sono andati subito a seme, e uguale anche il cavolo nero, insomma, e quindi prima, che fino a qualche anno fa, ecco, non toccavano, poi penso siano soprattutto insomma i caprioli che mangiano questa roba qua, quindi diventa anche, insomma, diciamo, prima l'orto invernale era un pochino più tranquillo, ora invece anche con quello diventa un problema, insomma, e niente. Quindi si fa la dieta corri, e almeno i regni gattano.
Sono troppe buone le vostre verdure.
Proprio.
Va bene, Dino, noi siamo in chiusura, ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi anche oggi.
Vai, grazie a voi, mi ha fatto piacere, come sempre.
Buon lavoro.
Via, non bisogna mollare, via.
No, Dino, mai. Ciao, Dino.
Ciao, Dino.
Bene, con questa l'ultimo meraviglioso pezzo musicale.
Una data di ottimismo,
un ultimo pezzo musicale su contadini, non scoraggiatevi, dai, più caprioli per tutti, mal che vada, meno verdure, che dobbiamo fare. A presto, ci sentiamo mercoledì prossimo.
A flor que é quase igual, a flor que muito pensa, a flor que fecha o sol, parece a mesma flor, só muda o coração quando se unem são, a flor que inspirou a canção. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Disse gêmea flor que cresceu no rio. Que dança linda flor girando por aí, sonhando com amor sem dor, amor de flor, querendo a flor que é no sonho, a flor que vem, seu duplamente flor, encanta, colora e faz bem. Cresceu no rio, bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Oh flor, se tu canta essa canção, todo o meu medo se vai pro vão, pra longe, longe que eu não quero ir, mas deixe rastro pólen, flor, pra eu poder te seguir. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu.